Ciao Fabio.
Ciao Roberto.
Oggi io ho sentito una tua trasmissione con Alberto Forchielli, dove si parla di numeri che io mi rifiuto, come si vede alle mie spalle, mi rifiuto di credere. Cioè, il calo del PIL, parlavate di un calo del PIL degli Stati Uniti del 33%, ed è un numero che non concepisco. Allora, tu che sei più esperto e più conoscenza di queste cose, ti chiedo, perché penso interesserà a molti, in realtà pochi sanno come avevano fatto questi numeri, quindi può essere interessante parlarne, cosa ne dici? Giusto per chiarire,
No,
33% è una cosa incredibile, no?
in tempi di pace non penso che ci siano stati mai cose, a meno che non si sia trattato proprio di bombardamenti a tappeto, ma non.
29 non è stata una crisi così.
Nel 29 non immediatamente, ma poi piano piano sì, con i fallimenti delle banche si è arrivati. Però, insomma, dobbiamo cominciare a fare un minimo di chiarezza su quello che significano i numeri. Allora, quando si dice è caduto il PIL del 32,9, per essere precisi,
Beh, dai.
quello è un dato annualizzato, che significa che il PIL dal primo al secondo trimestre si è ridotto del 9, circa del 9%, anche un po' meno, anzi dell'8 e qualcosa per cento, e poi questo dato, diciamo la caduta trimestrale del PIL, viene annualizzata, quindi il calcolo che fanno per arrivare a questo 33% è 1,008 elevato alla quarta potenza, quindi
Non è
sarebbe
moltiplicato per 4, insomma.
moltiplicato per 4, insomma, da una misura approssimativa. E significa che se per 4 trimestri consecutivi il PIL cala dell'8%, dopo 4 trimestri diciamo, il dato annuale è un meno 33%. Questo è un po' il discorso. Per fare un paragone, in Italia la caduta del PIL nel secondo trimestre è stata di oltre il 12%.
Che è
Quindi
annualizzato da dei numeri spaventosi.
al 50, quasi il 12,
Alla faccia.
48, quindi siamo a un calo annualizzato del 50%. La Spagna, dove ricordo a memoria, insomma, non sono numeri proprio, non prendetemi con la precisione fino alla quarta cifra decimale. In Spagna la caduta del PIL nel secondo trimestre è stata di circa il 18%. Significa che in termini annualizzati la caduta è stata del 60%. Quindi, per fare un paragone con l'America, ecco.
Quindi significa sostanzialmente che il PIL, se le cose dovessero avere questo andamento, e non è detto che ce l'abbiano, probabilmente si limita a un trimestre, o auspicabilmente si limita a un trimestre, la grossa crisi, poi c'è una ripresa graduale, però potrebbe anche darsi che quest'autunno ci sia un nuovo dilagare dell'epidemia e si potrebbe confermare questo numero, che è una riduzione estremamente significativa del PIL, cioè una caduta della produzione interna pari del 33%, cosa vuol dire? Un quarto della popolazione, anche più, non lavora, non produce,
Sai, se la
cioè
popolazione,
contrazione dei consumi.
40 milioni di persone hanno fatto richiesta, 40 milioni di persone hanno fatto richiesta di sussidi di disoccupazione. Poi un po' è rientrato, insomma, un po' di questa disoccupazione, un po' è stata riassorbita. Quindi è chiaro chiaro che stiamo parlando di eventi senza precedenti. Poi, quelli che hanno fatto richiesta del sussidio di disoccupazione erano quelli che ne avevano diritto. Poi, sta tanta gente, magari lavoratori in nero, gli immigrati clandestini, quelli che fanno lavoretti saltuari, eccetera, eccetera, che non hanno diritto ai sussidi di disoccupazione, che hanno perso il lavoro e basta. E quindi, per questo, se la forza lavoro negli Stati Uniti è tipo 180 milioni di persone, 40 milioni e passa, significa un quarto circa, insomma, un po' meno di un quarto della forza lavoro che, diciamo, da una settimana all'altra non ha
A
più
tutti i lavori
stipendio.
di bassa qualifica, di stipendi bassi, però
Anche
insomma.
una qualifica più alta, cioè, che ne so, il contabile del ristorante.
Sta a casa anche lui. Certo. Direttore dell'albergo, sta a casa anche lui. Direttore dell'albergo, una volta che l'albergo chiude, sta a casa anche lui. E in Italia te dici che i numeri sono simili, quindi, o anche più alti, perché noi abbiamo la cassa integrazione, forse si sente meno. Negli Stati Uniti si riflette immediatamente sulla. Vabbè, che lì hanno sussidi. Hanno.
Sì, però quelli disoccupati vengono catalogati come disoccupati. In Italia i cassa integrati non sono catalogati come disoccupati, sono catalogati come lavoratori che ancora ricevono uno stipendio e pertanto non sono disoccupati. Ti faccio vedere se si vede sullo schermo quello che sto condividendo.
Sì.
Questo è il dato al 30 maggio 2020. Allora, la cassa integrazione è stata pagata a 6,8 milioni di lavoratori al 30 maggio,
Sì.
2,5, quasi 2,6 milioni di lavoratori hanno avuto il pagamento dall'INPS direttamente, 4 milioni e 240 mila l'hanno ottenuto dall'azienda che ha anticipato il pagamento, però poi ci sta un altro milione dispari di persone che non ha avuto né il pagamento della cassa integrazione dall'INPS né dall'azienda e quindi stiamo parlando di quasi 8,2 milioni di
Persone.
cassa integrazione, di potenziali, beneficiari e quindi dell'economia americana è tipo 6 volte quella italiana, ok? Più o meno gli ordini di grandezza si trovano.
Sì, più o meno torna. È un quinto della popolazione italiana rispetto a quella degli Stati Uniti, quindi 8 milioni rispetto a 40 circa, sta
Sì,
bene.
però la partecipazione alla forza lavoro negli Stati Uniti è molto più alta che in Italia. In Italia lavora poca gente.
Sì, rispetto a loro, sì. Con numeri così epocali, che considerazione. Io sono molto stupito, cioè, sinceramente. Con numeri così epocali, mai visti in tempo di pace, forse nel 29, ti dici, ma
No, no,
gradualmente,
neanche.
invece, che sono avvenuti d'improvviso. Cioè, a febbraio-marzo di quest'anno nessuno si poteva neanche immaginare una cosa del genere. Io mi ricordo l'inizio della pandemia.
No, a marzo già si era cominciato a capire che quelli erano gli ordini di grandezza, eh? Cioè le
Sì, a
prime
marzo sì. Marzo sì.
parlavano per l'Italia dal 10, 12 che diceva il 15%, ma insomma l'ordine di grandezza della batosta era chiaro.
Sì, però insomma è stato improvviso, gennaio, febbraio non esisteva nulla, se non nella mente di qualche persona molto previdente, molto informata, cioè, c'era qualcuno che diceva che l'epidemia sarebbe arrivata, però pochi, improvvisamente ti trovi un numero del genere che veramente sconcerta, cioè, come si affronta una cosa del genere?
Guarda, non è facile, infatti, c'è una prima linea di difesa, quella dei cioè si fanno debiti per dare a chi viene colpito dagli effetti economici della pandemia un sostegno al reddito, cioè si dà un'integrazione al salario o un sussidio di disoccupazione, una cassa integrazione, quello che sia, in modo che abbia i soldi per mangiare, pagare l'affitto, pagare acqua, luce e gas.
Bollette.
E quindi questo è il primo ordine, diciamo la prima linea di difesa, evitare il crollo dei consumi. In effetti in America le vendite al dettaglio a giugno erano dell'1% superiori a quelle del giugno 2019, quindi più o meno questa parte in America ha funzionato. In Italia credo un po' meno, anche perché molta gente, cioè piccole imprese, non è che beneficiano i piccoli imprenditori, gli artigiani, le partite IVA, beneficiano della cassa integrazione, hanno avuto qualche spicciolo qua e là e campano con i risparmi. Per fortuna in Italia siamo un popolo che, così, visto che la fame è un'esperienza recente in Italia, insomma, la povertà, le difficoltà della vita sono nella memoria storica, la gente risparmia, quindi più o meno è riuscita a tamponare gli effetti peggiori, però questo non è che possa andare avanti all'infinito, quindi ci vuole un programma di rilancio e questo finora è mancato sia in America, sia in Italia, sia in Europa, con qualche eccezione. Forse un po' la Germania, hanno messo in cantiere qualche dare un impulso all'economia, ma è ancora, diciamo, siamo ancora in una fase embrionale delle politiche di rilancio. E quindi cosa devo dire? La partita si gioca dal 2021 in poi. Adesso siamo ancora in balia del virus.
Sicuro.
Quindi lockdown o non lockdown, poi la gente non viaggia, non va in vacanza, è prudente, non spende, al ristorante va poco e quindi comunque non sarà l'impatto brutale del lockdown, però il comportamento di spesa è improntato alla frugalità, potremmo dire.
Ma per forza, per forza.
Cioè, finché non c'è un vaccino e il programma di vaccinazione su larga scala non raggiunge una fetta della popolazione vicino almeno alla metà, con l'inclusione dei soggetti a rischio, chi lavora in ospedale, chi guida l'autobus, chi è a contatto con la gente, insomma, finché questo non succede, la ripresa sarà comunque molto, molto anemica, ammesso che ci sia. E oggi si dice che il vaccino, insomma, stanno testando questi vaccini, sono in fase avanzata, quello di Moderna, poi c'è quello cinese che stanno già sperimentando sui soldati, l'Armata Rossa, poi no, non è l'Armata Rossa, l'Esercito del Popolo si chiama in Cina. Quella sovietica. Ma comunque siamo capiti.
Siamo lì.
E anche in Russia, appunto, parlando di Armata Rossa,
Sì, anche loro hanno
stanno
inventato.
sperimentando sui soldati. Insomma, pare che a settembre, magari a ottobre, si riesce a capire se questo vaccino funziona. Poi bisogna produrlo in dosi da centinaia di milioni. Lotti da centinaia di milioni, poi bisogna iniettarlo. E siccome un vaccino deve coprire la totalità della popolazione, le reazioni a un vaccino, come a qualsiasi sostanza, non sono sempre uniformi, quindi qualcuno avrà effetti secondari, qualcuno gli verrà l'allergia, qualcuno magari avrà qualche altra sindrome. Quindi poi finché si capisce quali sono le dosi giuste, chi è a rischio, chi non è a rischio, chi lo deve prendere, chi non deve prenderlo, chi deve fare affidamento sull'immunità di gregge, eccetera, eccetera. Io penso che così, a voler essere ottimisti, se tutti i tasselli del mosaico vanno al loro posto, stiamo
Sarebbe la
parlando
prossima estate.
ad aprile.
Sì. Ci vorrà un anno, dai.
Se vogliamo essere un po' più ottimisti, magari non un anno, ma 3 trimestri ci vorranno, quindi se ne parla. Le speranze di un'uscita dal tunnel si avranno nel tardo autunno, metà autunno, va. Cerchiamo di essere ottimisti. E allora a quel punto si potrà cominciare a mettere in piedi un programma di rilancio. Però poi sai, non è che le cose, anche i programmi di rilancio, non è che tu premi l'interruttore e l'economia si rilancia.
No. Tanto molti avranno chiuso bottega perché non ce l'hanno fatta, molti hanno trovato delle altre soluzioni, molti sono immiseriti, non ci sono più le risorse perché sono state spese, quindi anche riaprire non sarà così semplice.
Quindi avrà il doppio impegno di dar da mangiare a chi non ritrova il lavoro e poi cercare di lanciare iniziative nuove per creare questi posti di lavoro. Però anche lì non è facile perché il cameriere che viene licenziato dal ristorante, il barista che non lavora più nel bar dell'albergo, non è che li mette a fare i programmatori per la digitalizzazione.
No, è chiaro che no.
Quindi, che ne so, se a un certo punto l'industria del trasporto aereo dovesse avere un calo secolare, nel senso che a un certo punto si accorge che tutti questi viaggi di lavoro non erano necessari e quindi c'è una caduta della domanda permanente nel trasporto aereo, significa qua i piloti, le hostess, chi fa il servizio ai motori degli aerei, insomma, c'è tutto un indotto che è enorme. Tutta questa gente deve trovare qualcosa di nuovo da fare. E non è facile riqualificarlo, quindi bisognerebbe mettere diversi miliardi proprio a fare in modo, a trovare un modo per riqualificare questa forza lavoro che oggi è occupata in settori obsoleti. Secondo me sarebbe bene che uno pagasse le imprese, cioè fare una specie di reddito di riconversione del capitale umano, in modo di pagare le imprese, ma questo io l'avevo già proposto diversi anni fa in alternativa al reddito di cittadinanza, l'avevo proposto proprio in un articolo sul Fatto Quotidiano, in cui si dice lasciamo che siano le imprese a beneficiare di questo reddito di cittadinanza, che andrebbe chiamato reddito di inclusione, reddito di ristrutturazione. Quindi invece di dare 700, 800, 1000 euro come sussidio di disoccupazione, tu dici all'impresa dai un qualcosa da fare, insegna un mestiere a queste persone che hanno perso il lavoro e noi per 6 mesi ti paghiamo lo stipendio in modo che tu puoi fare il training e poi alla fine hai il personale che ti è formato secondo le tue esigenze e questi trovano un lavoro ragionevole. Questo secondo me è l'unico modo per venirne fuori in tempi rapidi. Ma se uno aspetta che, ne so, l'autista dell'azienda che fa un lavoro come manovale nel cantiere della cablatura della banda larga,
non è così facile, non è così facile, e soprattutto non è così facile quando hai la pressione del dover guadagnare tutti i mesi. Sì. Non funziona così, semplicemente. Poi il personale specializzato è un personale prezioso che ti sei formato negli anni, non è che lo puoi sostituire o aumentare così facilmente. Cioè, normalmente quando impieghi gente, il personale per dei compiti così, il personale di bassa qualificazione in cui i compiti sono ben strutturati, fanno quello e basta.
Oppure il lavoratore manuale che tu o gli fai tagliare le siepi o gli fai portare la viola, non è che ha bisogno di grandi corsi di formazione. Allora, proprio il lavoratore unskilled, completamente unskilled, è anche quello più facilmente fungibile. Certo. Può essere a vari compiti, a varie occupazioni. Oppure nella fascia altissima del mercato del lavoro, che ne so, il CFO, il direttore finanziario, può fare il direttore finanziario, non so, della catena alberghiera, così come dell'industria metallurgica, ecco. Oppure il legale o il responsabile, che ne so, delle risorse umane, più o meno ha delle competenze che sono spendibili in ambiti diversi. Però c'è proprio tutto il corpaccione degli impiegati, del lavoro specializzato, per non parlare poi dei dipendenti pubblici, che hanno delle competenze molto specifiche e molto legate all'occupazione, diciamo così, al settore in cui si occupano.
I soldi dove si prendono dal Recovery Fund?
In teoria sì, ma devi fare il piano.
Trump negli Stati Uniti ha stampato 2.000 miliardi di dollari, buttandoli nell'economia, chiaramente sono serviti a dare il sussidio a tutti quelli che hanno perso il lavoro, e però ha funzionato questo, no? Perché il calo del PIL c'è stato comunque.
Però ha tamponato le conseguenze economiche e sociali più gravi, però, capito?
Non è bastato.
I sussidi sono un cerotto.
Cioè, qui parliamo, credo, della più grande iniezione di denaro nella storia degli Stati Uniti. 2.000 miliardi sono una cifra che è pari al PIL dell'Italia.
Siamo più a 3 che a 2.
Come?
Se fai la somma di tutti i programmi, le garanzie,
sì, anche di più.
I $600 a settimana in aggiunta al sussidio di disoccupazione degli stati locali, eccetera, eccetera, sei più a 3 trilioni.
3.000 miliardi, 3 trilioni di dollari, sì. E credo che sia storicamente la più grande iniezione di denaro nell'economia della storia degli Stati Uniti.
Nella storia dell'umanità.
Dell'umanità, sì, certo.
Ma sai, quello in termini reali sì. In termini nominali c'è lo Zimbabwe, c'è il Venezuela,
sì.
L'Ungheria degli anni 20 che hanno sicuramente battuto questi record, ma quelle sono situazioni patologiche che hanno dato la stura a inflazioni, a iperinflazioni che ancora ricordiamo a distanza di decenni.
Non è il caso degli Stati Uniti né dell'Europa. Perché
non è questo il punto, cioè sono le più grandi iniezioni di moneta, diciamo così, di moneta fiat, di moneta fiduciaria, che non hanno provocato al momento alcuna inflazione.
Anzi, con la riduzione dei consumi che c'è, delle due provocheranno anche deflazione, probabilmente.
Ma quello, sai,
O comunque il risultato sarà.
fra qualche mese, se non fra qualche anno. E al momento, diciamo così, non è perché c'è una fiducia diffusa che le cose in qualche modo miglioreranno e nel giro di 18 mesi ritorneranno nell'alveo della normalità. Questo è ciò che tiene in piedi tutta la baracca. Quindi è un'aspettativa sulla capacità dei paesi industrializzati, paesi più avanzati, di reagire in tempi relativamente brevi a questo shock locale. Ma se così non fosse, saremmo al livello della Repubblica di Weimar.
Cioè, ti dice Repubblica di Weimar, significa iperinflazione, fuga degli investimenti, caduta del valore del
Caduta del
denaro.
credito, fallimenti di banche, che poi si trascinano dietro i fallimenti aziendali, crollo della domanda dovuta ai licenziamenti, eccetera, eccetera, eccetera.
È uno scenario abbastanza realistico, insomma, che si porrebbe. Quindi il Recovery Fund è sostanzialmente l'unica fonte che noi abbiamo di denaro, cioè per pagare tutte per pagare il sostegno all'economia e cercare di fare in modo che non
Recovery
sprofondi.
Fund non dovrebbe essere il sostegno all'economia, dovrebbe essere il sostegno all'economia lo sta dando la Banca Centrale Europea, perché la Banca Centrale Europea sta comprando, sì, sta comprando
Ma nel programma di quantitative easing normale oppure aumentato? È normale il programma di. È aumentato.
questo famoso PEP, quindi noi l'Italia è tenuta a galla dagli acquisti del debito pubblico della Banca Centrale Europea. Quindi tutti, hai visto gli scostamenti di bilancio, no? Il nuovo deficit,
Sì.
altri 25 miliardi che sono stati approvati qualche giorno fa, quelli sono finanziati dalla Banca Centrale Europea. Quindi le misure di sostegno arrivano da Francoforte, cioè le risorse per le misure di sostegno arrivano da Francoforte. Il Recovery Fund dovrebbe essere invece
Una misura
una misura per rilanciare
finalizzata.
l'economia, quindi per fare cose nuove, per fare iniziative nuove, per rimettere a posto quelle parti dell'amministrazione pubblica, dell'economia, delle infrastrutture che non funzionano più e quindi hanno bisogno di una riforma e di una riforma, diciamo, a titolo oneroso. Poi ci sono tutta una serie di riforme a costo zero, perché per esempio per abbreviare i processi non è che devi pagare qualcheduno,
No.
basta, prendi le leggi e dici, che ne so, invece di mandare l'ufficiale giudiziario a notificare gli atti, li mandi via PEC e così riduci i tempi di alcune settimane, tanto per dirne, per la fesseria più banale che mi possa venire in mente. I processi, i tribunali stanno aperti mattina e pomeriggio e anche la sera nel caso ci sia bisogno. Quindi non è che alle 2 si chiude baracca e burattini e tutti vanno a casa a farsi la penna. Anche quella è una riforma a costo zero.
Sì, la riforma della giustizia potrebbe essere veramente a costo zero, dovrebbe avere.
Tutti le copie, le fotocopie, gli atti, le notifiche, tutte queste fregnacce qua nel 2020, cioè, non possono essere affidate a un sistema che abbiamo ereditato, ma neanche dal Medioevo, l'abbiamo ereditato dagli assiro-babilonesi. Cioè, di questo stiamo parlando. I processi, ma perché si devono fare i processi? Quelli penali, sai, già gli avvocati stanno raccontando la cosa che l'imputato deve guardare negli occhi il giudice e viceversa, perché se no chissà che... Vabbè, mettiamo che questa sia un ragionamento accettabile, ma non lo è dal mio punto di vista. Ma nel processo civile perché bisogna essere tutti dentro la stessa aula, sotto lo stesso tetto? Perché non possiamo fare un'udienza come stiamo facendo noi adesso? Questo podcast, perché non si possono
Certo,
collegare
sì.
il giudice,
Soprattutto per
l'avvocato,
le cose di...
e lo
Sì, ma
registro,
soprattutto per le cose di poca importanza, per le cause minori che possono, in gran parte sono documentali, non è neanche bisogno della presenza, puoi tranquillamente farle in conferenza. Ma poi ci sono un'infinità di cause che potresti decidere totalmente chiare. Sì,
Sì,
ma questo sarebbe una riforma costo zero. Ma secondo te ne approfitti? Questa è un'ulteriore occasione, l'ennesima occasione che ci viene data per rimodernare
ma ripeto,
il
non c'è
nostro
neanche
sistema,
bisogno, non c'è
però non ci
bisogno
pensa nessuno.
dell'Europa, capito? Cioè, per aprire una pizzeria, c'era un articolo sul Sole, sul Corriere della Sera, servono 72 autorizzazioni da 72 enti e istituzioni diverse. Ma perché? Ma perché? E questo sono ricordi a costo zero. Ti faccio un altro esempio, ma proprio guarda, questo me ne hanno parlato persone che erano addentro e riguarda il porto di Genova. Ok? Il porto di Genova perché non è la porta di accesso all'Europa, e la porta di accesso all'Europa è il porto di Rotterdam, che sta a una settimana di navigazione rispetto a Genova. Lo sai perché? Perché per scaricare una nave al porto di Genova servono 5 autorizzazioni da 5 enti diversi: la finanza, le dogane, la capitaneria di porto e non mi ricordo cos'altro. Ma non è che sono solo 5 che, sai, ti danno appuntamento, una alle 9, una alle 10, una alle 11, quindi sbrighi tutto in mezza giornata, come sarebbe ovvio in qualsiasi paese,
Figurarsi.
non in mano a una banda di matti delinquenti. No. Uno arriva quando gli pare, l'altro arriva quando sta comodo. Il primo non può arrivare se il secondo non ha fatto già la sua cosa, ha dato il suo parere. E quindi
Rotterdam.
la Maersk, la società danese di shipping, quindi trasporti marittimi, disse: io se vengo a Genova, se faccio attraccare una nave a Genova, so quando attracca, non so quando riparto. E siccome nel mondo delle attività industriali c'è il just in time, cioè tu non puoi sgarrare di un minuto, perché se il container non arriva sulla catena di montaggio, si blocca il processo produttivo e io pago dei danni che non mi posso permettere. Quindi il presidente della Maersk ha detto: io sono costretto ad andare a Rotterdam perché ci metto più tempo, ma almeno sono sicuro che il container arriva a destinazione. A Genova non sono sicuro. E quindi noi perdiamo centinaia di miliardi all'anno per la follia di tenere politici trombati a fare i presidenti dell'autorità portuale, incapaci a fare i finanzieri e i responsabili diciamo così, delle dogane territoriali, e questo è il vero vulnus, che non c'entra niente con la Merkel, non c'entra niente col Bilderberg, non c'entra niente con l'euro, non c'entra niente con il recovery fund, c'entra con la maledettissima incompetenza di classi dirigenti corrotte e mafiose.
E con questo possiamo... chiudere col
Tutta questa gente che adesso si fa i conti, no? Sta facendo la danza sulla cassa del morto per il recovery fund, non hai capito che i problemi non sono i soldi. Tu non, anche a voler buttare i soldi per risolvere i problemi, non è una strategia.
Diciamo che se tu riuscissi a risolvere questi problemi, i soldi sarebbero il fattore minore perché arriverebbero. Perché una volta che le
Hai
cose
conto.
funzionano, arrivano anche le attività e se arrivano le attività, arrivano anche i soldi.
Ma diciamo, la sequenza è prima rimetti a posto la macchina, poi puoi fare gli investimenti, perché se tu raddoppi il porto di Genova come infrastruttura, c'hai le stesse cinque maledettissime teste di cazzo a gestire il porto
Non ti
e
serve
a
niente.
gestire i tempi del carico e dello scarico delle navi, non hai risolto niente. Capito?
Così come se non hai infrastrutture per spostare le merci poi nel resto dell'Europa, cosa di cui
Non
siamo
parliamo di
carenti,
questo.
eccetera.
Il porto di Genova è collegato male, cioè per far arrivare un container dal porto dove che sia, lo sai meglio di me, ci sono delle autostrade, va a Milano che è una pista di go-kart.
Sì. Ti parli dell'autostrada dei trafori. Sì,
Sì, quella lì, la Sande, la roba, non è una roba.
terribile, terribile.
E poi c'è l'autostrada dei Fiori che ha due corsie, sempre intasata, in molte parti è praticamente una tangenziale urbana. I grillini non vogliono fare la gronda perché sono contrari alle opere pubbliche, e lì i soldi già ci stanno, già è tutto stanziato, serve la firma del ministro e non la mette perché capito, deve cedere ai ricatti politici. Quindi questi sono i veri nodi, non i soldi che mancano. I soldi ce ne stanno fin troppi, secondo
Oh.
me.
Torniamo sempre a quel punto lì. Torniamo sempre a quel punto lì. Un paese che sta affondando nella disperazione a cui non si vede rimedio. Alla fine, le tue visioni pessimistiche hanno sempre la
No, ma la
prevalenza.
verità è che
Devo dire che è difficile. Devo dire che è difficile avere dell'ottimismo, perché chiunque abbia un'esperienza di vita in Italia sa che difficilmente si vedono dei miglioramenti, quando ci sono
miglioramenti.
qualche momento in cui eccelliamo in qualcosa, ma poi affonda tutto nella melma generale. Boh.
No, ma sai, ci vorrebbe un team di persone che non dico devono essere la reincarnazione di Stakhanov o la reincarnazione di Einstein. Basta che abbiano così un po' di esperienza di vita reale, che abbiano avuto un po' di esperienza in azienda o nelle professioni per capire quali sono i problemi. Ce lo siamo scordati che il governo ha fatto 2 settimane di incontri di stati generali da cui non è
E di
venuto
stati
fuori.
generali di cui non è emerso nulla, nulla,
Una
nulla.
cosa, una vergogna planetaria. Gente che è andata lì a fare la soubrette, capito? Che scende dalle scale con le piume di pavone agitate dai boys. C'è stata la commissione Colao, meravigliavo, che ha fatto
Che ne abbiamo parlato anche qui.
100 pagine di proposte. E questi adesso che stanno a pensarci serve la commissione parlamentare, ma ne facciamo una alla Camera e una al Senato, o forse la facciamo congiunta, mista, al pistacchio o con la panna. La cabina di regia, la task force, di questo sta, cioè, questi dovrebbero già avere i piani non dico ben elaborati, ma almeno le scelte fondamentali, e ci dovrebbero essere i team oggi in piena attività per definire quali sono i progetti, e questi stanno ancora a caro amico.
Ma c'è un paese che ha questi team che sta dei progetti, sa come venirne fuori?
Germania
La
la fa.
Germania, la Germania sì, loro ce l'hanno. La
Francia,
Francia
guarda,
anche, sì.
ha un'amministrazione pubblica buona, eh.
Sì, d'accordo, ma capaci in questo momento di esprimere questa competenza, sì. Spagna no, immagino. Forse un po' più di noi. No,
Guarda, la Spagna non la sottovaluterei, eh.
no,
Certo,
assolutamente.
figli adesso, quindi sicuramente la capacità sarà molto ridotta rispetto, che ne so, agli anni di Aznar, ma anche
Zapatero.
Oh, che Zapatero, poveretto, quello mi sfugge, il predecessore di Aznar, socialista, insomma, uno
Cos'era Gonzales?
Gonzales, esatto. Questa era, no, io ci ho lavorato in Spagna, ho lavorato con il Fondo Monetario, la dimissione in Spagna, c'è un'amministrazione pubblica di gente che sa di cosa parla. C'è un sistema paese, la differenza
D'altronde loro
tra
sono uno stato nazionale, per quanto la divisione in regioni, però sono stato nazionale nel 1500, esistono.
Spagna c'è un sistema paese, no? Se c'è un obiettivo, si muove la politica, le banche, l'industria, persino il sindacato.
Sì.
E i partiti poi non si pestano i piedi l'uno con l'altro, no? Se c'è da fare il progetto, ma che ne so, per l'alta velocità o per la metropolitana di Madrid o le Olimpiadi di Barcellona, quello che sia, anche il partito all'opposizione poi rema a favore. Quindi c'è questo sistema paese che si muove all'unisono. Ed è qui il motivo per cui la Spagna ha fatto un grande balzo in avanti, ha delle infrastrutture migliori di quelle italiane, in tanti casi, ha un turismo più florido di quello italiano, pur non avendo nemmeno minimamente i monumenti e le bellezze italiane. Poi adesso sono un po' di anni che con i governi traballanti socialistoidi, con Podemos e gente di questo tipo, che sono i grullini ripuliti, in versione spagnola, anche lì hanno perso parecchio allure. Ma se mi fai scommettere, la Spagna, bene o male, ha un'organizzazione della cosa pubblica molto migliore di quella italiana e quindi riuscirà a mettere in campo progetti migliori e in tempi più rapidi dell'Italia. Ti faccio notare, insomma, ti ricordo che anche sulle banche la Spagna si è presa i soldi del MES, che noi grandissimi fighetti abbiamo rifiutato. Ha rimesso a posto il sistema bancario e l'economia, bene o male, è ripartita. Mentre noi che siamo i grandi eredi di Leonardo,
Eh certo, li abbiamo
abbiamo
sdegnati.
che fanno cagare. Cioè, il sistema bancario italiano è uno scandalo. Ci sono realtà, soprattutto in provincia discrete, il grosso del sistema è totalmente indegno di una economia avanzata. Cioè, questi non sanno neanche più aprire un conto in banca. Se vai in un'agenzia e chiedi di aprire un conto, ti dicono: guarda, non ci dà fastidio.
Oh, sì. Sì, anche perché il compito delle banche in Italia è stato ultimamente è diventato quello di comprare i titoli di Stato per conto della BCE. Guadagnano di più.
Campano facendo arbitraggio tra i tassi di interesse della Banca Centrale Europea e quelli che prendono sui titoli di Stato. E che problema, che non c'è bisogno di lavorare, non c'è bisogno di tenere
Sì, guadagni poco ma senza rischio, meglio di guadagnare di più, forse, con il rischio. Sono avverse al rischio le banche.
Questo è
Sì,
una
sì.
cosa.
E gli Stati Uniti, in questa panoramica di paesi, gli Stati Uniti hanno, secondo te, un programma?
Guarda, lì
È un paese in
sai,
difficoltà oggi, gli Stati
è molto
Uniti.
dinamica, quindi è un'economia che conosce alti e bassi, ma anche quando viene colpita da una crisi, poi ha una forza endogena per riprendersi. Però lì si stanno addensando nubi politiche molto preoccupanti. Perché se Trump è quello che è un babbeo ciarlatano con l'attention span di una gallina semibollita, è anche vero che l'alternativa rischia di essere peggio. Perché questo Biden, numero uno, è ostaggio di un'ala oltranzista del partito, che è quella di Sanders, che praticamente gli ha fatto vincere la presidenza dicendo: però tu adotti il nostro programma. E qual è il programma? Il programma è quello del Green New Deal, di 4 trilioni di aumento di tasse, di nazionalizzazione, tutto il nazionalizzabile, della riconversione energetica, dell'immigrazione senza controlli e così via. Quindi un'agenda molto radicale che, se dovessero i democratici vincere la presidenza e il Senato, non troverebbe più argini e quindi si entrerebbe in una situazione alla Jimmy Carter, forse anche peggiore. A questo si aggiunge un elemento che finora non è arrivato al grande pubblico, ma Biden non ci sta con la testa. Cioè, non so se è demenza senile, Alzheimer, quello che sia, ma oggi come oggi continuano a filtrare notizie diciamo così, da chi passa le giornate con lui, dallo staff più vicino, che le facoltà mentali si stanno rapidamente deteriorando. Infatti Biden non esce quasi mai in pubblico. Non dà
Favorito
interviste.
anche in questo dalla situazione del coronavirus, però effettivamente lui dice anche la sua età, perché ha cosa 70.
Se venisse eletto, sarebbe eletto all'età, salirebbe alla Casa Bianca a 78
anni, quindi
anni.
insomma.
Loro dicono è il presidente che farà un solo mandato e quindi poi lascerà il bastone del comando, darà l'appoggio al suo vicepresidente. E anche sulla vicepresidenza sta giocando una partita molto dura, senza esclusione di colpi, perché è probabile, numero uno, che se lui poi si riprende, comunque il vicepresidente sarà il candidato nel 2024. Ma se le condizioni dovessero deteriorarsi, le condizioni di Biden dovessero deteriorarsi appena dopo l'elezione, quindi il vicepresidente diventerebbe automaticamente presidente, o addirittura se le condizioni di Biden dovessero precipitare da qui a novembre,
Deve esserci un cambio di candidatura.
il vicepresidente quasi automaticamente diventerebbe
Il candidato.
candidato.
È così grave la situazione di salute di questo
Ma
candidato?
guarda, era già questo, diciamo, pre-Covid, lui nei discorsi pubblici si
Sì,
perdeva,
ricordo che diceva.
così le qualificavano come gaffe, ma la realtà è che non faceva fatica a seguire un filo logico, soprattutto in questioni un po' più complicate. E anche poi quando è uscito, ha fatto un paio di uscite pubbliche, sempre dal, insomma, dal basement, dal sottoscala della sua villa. Ci sono stati in più punti dei periodi che, insomma, erano raffazzonati, non avevano senso, insomma, c'erano. E, diciamo, a completare il quadro, già i democratici stanno dicendo: ma che senso ha fare i dibattiti? Non c'è bisogno di fare i dibattiti. Poi uno come Trump è scorretto, quindi se dice delle menzogne fai perdere tempo a confutare queste menzogne, quindi darebbe un vantaggio in debito a Trump. Insomma, stanno cercando delle scuse, o comunque stanno cercando di vedere quale sarebbe la reazione dell'opinione pubblica al rifiuto di Biden di tenere i soliti, diciamo, i tre dibattiti canonici della campagna elettorale. Tra l'altro, la convention verrà fatta a porte chiuse, no? non ci sarà il pubblico. Quindi, come vedi, Biden non abbia tutte le facoltà mentali al 100%, è un fatto. Quanto sia grave ancora non è emerso, ma Trump ci ha già battuto parecchie volte su questo punto.
Sì. C'è da sperare che vinca Trump a questo punto. Oppure, boh, non lo so. È sicuramente un paese in grave crisi, gli Stati Uniti sono un paese in grave crisi, questo non c'è dubbio, di idee, di istituzionale, anche di probabilmente anche di sistema politico, non sta funzionando bene.
Ma sai che cosa? Perché se... Allora, la vicepresidenza era quasi, diciamo così, stata assegnata a una persona tipo Kamala Harris, che è un elemento della sinistra estremista del Partito Democratico, no? È una sanderista, se vogliamo. Poi si parlava di Elizabeth Warren, che più o meno è della stessa pasta, insomma, ed era, come dire, un accordo già assodato. Aspettava il 1 agosto, erano tutti convinti che ci sarebbe stato l'annuncio con Kamala Harris, tanto è vero che era uscito su Twitter una foto dell'agenda di Biden, dove era in mano, non mi ricordo quale occasione, e ingrandendo il foglio si era visto che era Kamala Harris 1 agosto, insomma, una cosa del genere. C'era un'indicazione molto precisa che il 1 agosto sarebbe venuto fuori il nome di Kamala Harris, sarebbe stato annunciato di Kamala Harris. Invece, adesso che queste condizioni si stanno deteriorando rapidamente, l'ala moderata del Partito Democratico ha detto no, calma. Questo non va bene, non possiamo ritrovarci con un estremista alla Casa Bianca, okay? E quindi sai chi potrebbe essere il candidato di compromesso di cui si sta parlando?
Hillary Clinton. Incredibile. Prima ho sentito parlare di Michelle Obama.
Però è una che non ha esperienza politica, capito? Cioè, fin tanto che deve fare la vicepresidente...
Certo, di rappresentanza, comunque come... Sì.
Potrebbe essere una bella scelta, sicuramente, ma se poi le devi mettere in mano le chiavi della valigetta nucleare, direi che esperienza ha.
Certo. Hillary
non ha
Clinton.
acquistato neanche un condominio. Per carità, è una persona intelligente, sicuramente, un avvocato di successo, eccetera, eccetera. Però come gestione della cosa pubblica è del tutto a digiuno di qualsiasi esperienza. Quindi, sai, è vero che pure Trump lo era. Però
Infatti si è visto,
non è un termine
si è visto, insomma, perché con tutto, insomma, va bene, dai, paesi in grave crisi, l'Europa se ne sta cavando forse un po' meglio, in alcuni paesi noi stendiamo un velo pietoso.
guarda, i veri nodi verranno al pettine a ottobre, ecco. Allora verranno,
Lo vedremo, chissà. Noi
vedremo come si giocherà la partita allora.
dobbiamo solo sperare in una grande sorpresa, di cui forse possiamo essere capaci. L'Italia è un paese molto particolare. A volte ha queste.
La presa ha un nome, diciamo, ha un nome, si chiama Mario Draghi, devi vedere che
Sì.
lo mettono in grado di lavorare.
Sì, chiaramente non basta l'uomo, ci vuole uno spirito del paese che non basta la persona, ci vuole che un paese, una nazione si riconosca e lei cominci, che cambi qualcosa, sennò
No,
non
ma poi ci
succede.
vogliono le persone, cioè, per fare i progetti per le
Sì,
cose di
sì.
fatto, trovo 200 persone che si mettono là dalla mattina alla sera a fare i progetti.
Sì, ma quelli un leader li può anche scegliere, se sceglie i suoi 200 e li mette al lavoro, ma se poi l'amministrazione non risponde, la gente non risponde, non capisce quello che stai facendo e non lo vuol capire, preferisce ricevere il pacco di pasta piuttosto che mettersi, rimboccarsi le maniche, e dove vai? Alla fine fai i bei programmi, ma non arrivi da nessuna parte.
Di andare a uno scontro frontale con l'amministrazione. L'unica, diciamo così, l'unico elemento positivo è che Draghi quel mondo lo conosce perché ne ha fatto parte. È stato, non ricordo se 14 anni, come direttore generale del Tesoro.
Sì.
Conosce tutti che gli stavano sotto e molti perché gli stavano all'altra. Quindi è un mondo in cui si muove bene, non solo, poi è stato in Banca d'Italia, quindi conosce il mondo, sì, della finanza, alta industria, eccetera, eccetera. Quindi è uno che non ha solo doti professionali spiccate, anche doti di, diciamo così, anche una conoscenza dell'apparato burocratico che non è comune. E avrebbe dalla sua tutto un mondo cassese,
Sì.
napolitano, Bassanini, no? Cioè, questi ministri, però tutto sommato ragionano, non sono, capito, capi di gabinetto rozzi che pigliano le mazzette per conto del ministro, cioè è gente che è abituata a volare un po' più in alto e anche loro, insomma, non voglio chiamarlo sottobosco romano perché magari è una definizione così, un po' populista, però conoscono gli ambienti dell'alta burocrazia e conoscono polli, galli, pulcini e altri volati. Pascolano in quella, scusami,
Zona,
quell'aula.
in quell'aia. Va bene, salutiamo tutti, a
Ciao
presto.
Roberto, buone
Ciao
cose, ciao
anche a
ciao.
te, ciao.
Eccoci.